Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Ci siamo lasciati le ultime incontri con il proposito di ritrovarci e parlare di come sarebbe andato a finire una tavola rotonda e poi un incontro, diciamo, televisivo incentrato sul grosso problema che sono i martiri del lavoro, la rievocazione dell'eccidio, della tragedia di Marcinelle e ancora quella che ci sta più a cuore, quella dell'Arsia. E in effetti questi incontri ci sono stati, i risultati possiamo dire che sono stati interlocuzione tra coloro che c'erano, e c'erano personaggi molto importanti. Per esempio è venuto il rappresentante di sindacati croati, dei sindacati italiani, la UIL, il rappresentante nazionale della UIL, e rappresentanti, altri rappresentanti di organizzazioni del lavoro, delle amministrazioni e centrali, ministro, rappresentante del ministro del lavoro, rappresentante del ministro del lavoro croato ancora. Ecco, praticamente questo problema dei martiri del lavoro ha scosso un po' la sensibilità e la responsabilità anche di coloro che fino all'altro giorno avevano considerato i martiri del lavoro un fenomeno, un fatto statistico, come se la statistica potesse uscire di casa la mattina e non ritornare e lasciare la famiglia orfana. La statistica è un fenomeno, diciamo così, simil matematico, sociale, ma il fatto dei morti sul lavoro è un fatto concreto di gente che non c'è più, di gente che perde la, diciamo, perde la famiglia perde il capo famiglia, e la situazione sotto profilo sociale ne è anche scossa. Se pensiamo che in Italia ogni giorno sotto profilo statistico muoiono sul lavoro, senza considerare coloro che sono, diciamo, colpiti da fenomeni che ti danno il lavoro, di ordine anche di malattie diciamo, del fisico, malattie fisiche proprio, no? Così, ecco. E quindi ci sono delle situazioni difficili da sostenere socialmente e individualmente. Ebbene, è venuto fuori da un dialogo che ci sono anche delle possibilità di recuperare questi fenomeni qui, non si possono lasciare in mano a dei datori di lavoro che vedono soltanto il profitto della loro attività, l'abbiamo già accennato, ma è un fatto che socialmente bisogna recuperare e si può recuperare anche abbastanza bene. Realizzando quello che ha detto due secoli fa un signore che non è ben visto dalle classi agiate dell'Occidente in modo particolare, ha detto che c'è un fenomeno che caratterizza il lavoro che deve essere preso in considerazione, ha anche un nome tecnico ormai, il plusvalore sul lavoro. che deve essere preso in considerazione. Lui l'ha detto anche sotto profilo filosofico, sotto profilo sociale, hanno fatto quasi delle rivoluzioni per quanto concerne questo fenomeno, che ci deve essere nel costo del lavoro compreso anche questo fenomeno, no? Per risarcire coloro che sono per incuria di chi ha organizzato e si trova in grande difficoltà. E lì in alcune parti del nostro pianeta nel 1921 ci sono state delle situazioni gravi che hanno colpito anche la nostra piccola Istria, anche a Pola, in Arsenale, ma soprattutto in Arsia. In Arsia i minatori si sono impossessati della miniera e l'hanno chiamato Cova Ienassa. La miniera è nostra e l'hanno gestita anche bene. Poi sono arrivati i carabinieri, sono arrivati le squadre, diciamo, del neoformato fascismo, che hanno, secondo loro, messo ordine in questa situazione. Infatti li hanno arrestati e privati del posto di lavoro. È un modo molto semplice, sbrigativo, per risolvere i problemi che non vanno bene al datore di lavoro e che non rispetta questa situazione. Però noi, quelli che eravamo lì attorno, abbiamo visto l'altro giorno, e alla televisione e alla tavola rotonda e tutti gli eco che sono venuti da attorno, che questo è un fenomeno che deve essere preso in seria considerazione e si può risolvere benissimo. Una legge che obbliga questo famoso fenomeno che caratterizza il lavoro e che è stato allora oggetto di grande interesse nel secolo, come dicevo, due secoli fa, e per legge metterlo, diciamo, nei punti giusti del sviluppo del lavoro e del reddito e della, diciamo così, sostegno a situazioni che purtroppo non vanno bene. Noi ci siamo lasciati con l'impegno di lavorare continuamente perché questo fenomeno si realizzi e la società abbia, diciamo, una carenza in meno rispetto a tutte quelle che la caratterizzano in questo momento, no? Vedere che il surplus abbia un ruolo soddisfacente per mantenere un certo equilibrio, una certa dignità anche e per il lavoro e per quello che rappresenta, no? E per le famiglie e per coloro che ci vivono. Ci siamo lasciati con questo grosso impegno da parte di ognuno di noi e vedremo quello che riusciremo a fare con gli strumenti che ci rimarranno a nostra disposizione. Io penso che qualche strumento lo troveremo e vedremo quello che riusciremo a fare. Da parte mia l'impegno ormai è stato sottoscritto e, diciamo, ho dato, diciamo, la mia parola. Certo, io non ci rimetto né ci guadagno perché io sono un pensionato, però non si sa mai. Questo datore di lavoro che è gestito come è gestito oggigiorno potrebbe anche rivalersi anche sui pensionati, perché i pensionati possono pagare, diciamo, quello che hanno pagato fino adesso, ma da ora in poi molto di più, diciamo, a favore di certi datori di lavoro che poi il loro, lo dico con molta franchezza, che i loro guadagni li portano al di là dei confini nazionali, li portano in America, li portano in Svizzera, li portano anche dove? Li portano anche nelle banche dell'Unione Europea. Molto bene, proprio lì dove c'è il cuore dell'amministrazione della nuova Europa. Ecco, e quindi vedremo come andremo a finire. Ecco, io lascio la parola a voi nella più ampia libertà di discussione e vi ascolterò e vedrò quello che voi direte. Grazie.
Sì, allora, come ogni anno naturalmente c'è stata questa manifestazione tra sindacati, l'Unione degli Istriani, il gruppo dell'Associazione della istriana, appunto, che è stata rappresentata da Livio, eccetera, su Arsia. Arsia, che ricordiamo sempre, ecco, quei famosi morti, più di 100 morti in quello scoppio della miniera, mi pare agli ultimi di febbraio degli anni, appunto, della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, perché era proprio il momento in cui Mussolini chiedeva più carbone, gli operai dovevano lavorare di più e le condizioni erano sempre peggiorate e peggiorative. Diciamo che l'Istria ci ha dato tante situazioni particolari. Adesso, per esempio, gira un film che io avrei voluto vedere, ma non sono riuscita a vederlo nei cinema, che riguarda proprio la piccola Repubblica che era stata costruita
dei Soviet.
Sì, ma che era stata fatta a Fiume. No, quella di D'Annunzio, in effetti, no? Quella che era, aveva tutta una serie di particolarità che, diciamo, sì, aveva a che vedere con il mondo del fascismo, ma però era particolarmente, diciamo così, particolarmente particolare. Vabbè, comunque volevo andarla a vedere, sicuramente è un pezzo di storia, ma l'Istria, diciamo, ha dato nascita a tante situazioni particolari, forse perché siamo una zona che risente moltissimo di tante influenze, di influenze di tutto il mondo. Quello che però volevo giusto solo aggiungere, per poi parlare di qualcosa che avevo sentito questa settimana che mi piacerebbe aprire, volevo dire che investimenti, soldi, pare che oggigiorno, se uno vuole investire, la cosa che conviene di più, visto le nostre borse che non è che pare che vadano benissimo, diciamo, è investire in armi. Infatti tutti stanno investendo in armi, pare che sia l'articolo che frutta di più. Questo secondo me non porta bene. E quindi io non invito nessuno ad andare a investire in armi, anzi meglio che si investa in, non so, in gelati, però non, ecco, io manderei tanti gelati piuttosto, ma invece sembra che, appunto, siamo in un mondo particolare. In un mondo particolare dove io ho sentito parlare questa settimana un ambientalista, una persona che ha sempre avuto a che vedere con l'animatore di un gruppo che si chiamava Scarpe Cervello, ma che faceva tantissime gite in natura, soprattutto sui monti, soprattutto nella parte del Pordenonese, in cui parlavamo appunto degli alberi e della, così, tra virgolette, forestazione della città. Cioè, in realtà noi continuiamo a dire dobbiamo mettere alberi, dobbiamo piantare, eccetera, in città. Esiste proprio questo termine, la riforestazione urbana. Però, appunto, questa persona, che era Moreno, mi diceva, appunto, che avrei piacere, tra l'altro, di risentirlo in una trasmissione, perché è una persona che ha da dire tante tante cose interessanti, ma mi diceva, appunto, che questo fenomeno di diminuzione del numero della popolazione e quindi di quello che intendiamo appunto per sia nelle zone cittadine ma anche e soprattutto nelle zone montane, questo fenomeno è molto sentito, fa sì che l'ambiente selvatico e l'ambiente urbano, l'ambiente antropizzato dalle persone, venga in contatto in maniera molto molto più ravvicinato. Quindi un contatto ravvicinato che fa sì che persone, e qui c'è anche Livio, appunto, che sicuramente nella sua esperienza ne ha avuti tanti, che le persone e il mondo domestico venga in contatto con questi animali. Cioè abbiamo i lupi, abbiamo gli orsi, abbiamo i cinghiali, poi, appunto, in città abbiamo avuto fenomeni, ricordo durante il lockdown avevamo, mi pare, i caprioli che camminavano in città, però, appunto, non siamo i soli, addirittura pare sia stata vista un'aquila a Firenze, un'aquila reale. Pare che questi animali si adattino con non grande facilità, ma insomma li avevamo un po' sottovalutati. Laddove l'uomo lascia spazio, subito questo viene ripreso non solo dalla natura, quindi dagli alberi, dal qualunque cosa insomma possa crescere, ma anche appunto dalla fauna selvatica. Quindi una fauna che può essere sia autoctona, come dire, quindi per esempio noi a Trieste abbiamo visto che ci sono le faine che camminano anche nella zona, per esempio della, vicino alla zona industriale, nella Borgo San Sergio, ma addirittura le hanno viste in via Puccini. Devo dire la verità, a me hanno mangiato 4 conigli, però insomma girano un po' dappertutto. Poi ci sono le volpi e c'è il, come si chiama, il dorato, il sciacallo dorato, mi aiuta Muzio qua vicino che poi sicuramente prenderà il traino da questa discussione. C'è lo sciacallo dorato che pare appunto se ne vedano diversi, ma insomma Livio conosce tutte queste, i cinghiali di cui appunto abbiamo già conosciuto, e poi abbiamo quelli, come dire, un po' alloctoni, cioè quelli che vengono dal di fuori, che si sono adattati, per esempio i pappagalli. Qui da noi forse fa un po' freddo, ma nelle città del sud abbiamo diversi tipi di pappagalli che ormai si sono ben sono diventati stanziali, no? E quindi hanno trovato appunto delle situazioni dove poter vivere e quindi poter avere una diffusione in qualche modo e anche fare figliare. Io mi ricordo, abitando pure a Trieste dove freddo c'era per una stagione un pappagallo tipo ara, quelli belli, rossi, tutti colorati, che veniva tranquillamente sull'albero davanti a casa mia, era libero, qualcuno l'avrà perso, chissà, o forse lui aveva deciso di cambiare aria. Però diciamo che per un certo periodo c'è stato, quindi ne abbiamo. Cos'era? Un paio di mesi fa mi sono trovata davanti al portone un gruppetto di capre che pascolavano, e queste non so neanche io da dove, però devo dire la verità che sinceramente, non essendo aggressive, io non ho chiamato nessuno, le ho lasciate libere, ho detto magari vanno a farsi un giro poi tornano a casa, non lo so, però stiamo abituandosi.
Fai
a
attenzione
questo,
che non ti bruchino i geranei.
Invece poi appunto mi diceva questo mio amico che in montagna addirittura, visto che appunto abbiamo questi animali selvatici che cercano anche cibo e quindi si avvicinano perché possono trovare qualcosa da mangiare, oltre le famose galline del pollaio, che le signore stanno molto attente soprattutto ai gattini e ai cagnolini piccolini, perché cane oggi abbiamo cominciato ad avere misure più piccole e quindi questi cagnolini piccolini sono abbastanza inermi rispetto a qualche predatore selvatico e quindi li tirano sempre dentro, cosa che dovremmo cominciare a fare anche noi, perché effettivamente già i miei conigli si sono dispersi. Ma questa è un po', no? Questo, dovremmo abituarci ad avere questo contatto ravvicinato con queste specie che in qualche modo, vabbè, il lupo e il capuccetto rosso è sempre stata una fiaba che tutto sommato ci raccontava che il lupo c'era e anche il capuccetto rosso con le torte. Quindi forse effettivamente stiamo regredendo a una situazione ottocentesca, forse cambierà il mondo in questo modo, ma tutto sommato non mi dispiacerebbe.
Qualche cosa di più. La capra e l'ape sono due animali che è difficile, diciamo, classificare tra gli animali domestici addomesticati e animali selvatici. Vediamo l'ape. L'ape va per conto suo, ha un'intelligenza connettiva che mette d'accordo 80.000 soggetti con degli obiettivi assegnati dalla natura, ossia quella di impollinare le sostanze vegetali per mantenere la vita sul nostro pianeta. Però non ascolta assolutamente quello che l'uomo vorrebbe loro facessero. Si adattano a delle arnie strane, fatte nell'interesse anche della manualità dell'apicoltore, però il loro obiettivo lo raggiungono attraverso un fenomeno che è difficile da definire: l'ape. La capra è un altro animale che vive con l'uomo nella stalla che l'uomo le assegna, però alla mattina quando il sole viene fuori e il gallo dice a tutti svegliatevi uomo e animale e andate a lavorare, perché il gallo è quello che dà la sveglia alla gente e agli animali. Bene, questa capra, la capra più vecchia, la maestra, esce di casa e le altre escono dalle loro piccoli ricoveri, fanno un piccolo gregge che non può superare le 20 o 25 mila soggetti e vanno a pascolare dove c'è... I vecchi uomini sapiens avevano visto questa cosa e hanno visto che le capre erano quasi tutte femmine, però c'erano i capri. E hanno detto che c'abbiamo questi qua e li facciamo fare i capri espiatori. Allora, questi maschi, che cosa fanno? I maschi in natura, se vedono e sentono che attorno al piccolo gregge c'è un lupo, escono allo scoperto, si fanno vedere, odorare e poi scappano sui dirupi, il lupo li insegue e poi si trova lì su la cima
su
di un
terreno
monte
che non è il suo
e non sa ritornare indietro, mentre il capro espiatorio ritorna indietro. E allora che cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno detto: aspetta, che questo qua è bravo e fa il caso nostro, tutti i nostri peccati prendiamoli, li buttiamo sulla schiena di questo capro espiatorio, lo portiamo nel deserto e lo lasciamo morire lì, così noi ci liberiamo dal peccato e dalla pena e da tutto quanto. Allora questi qua sono animali non selvatici, sono animali che si prendono un po' in giro, fanno il loro dovere nei confronti della natura, lo fanno molto bene, dando l'idea però che fanno il nostro interesse, invece fanno l'interesse della natura, di noi se ne impippano. Tu hai seguito un po' queste due specie di animali, e poi c'è il pipistrello, ma ne parleremo un altro
giorno. Nelle grotte triestine ne ho incontrati tanti.
Che è bellissimo il pipistrello, la sua socialità.
Volevo
parliamo delle capre.
No, volevo invece prendere spunto da quello che avete detto entrambi. Ho sentito un po' l'aria del vediamo come va a finire, no? Come dire, il destino delle cose. Tipicamente ciò che nasce, no? Ciò che comincia ha anche una fine, una vita, un percorso, una civiltà anche, no? Nasce, fine. Però appunto tu hai parlato di come è andata il 28 scorso, Tiziana ha parlato dell'evoluzione delle cose, no? E mi trovo appunto a pensare, no? Per esempio sul percorso della vita delle persone, come va a finire? Beh, va a finire sempre nella stessa maniera, però ci sono modi e tempi. Quindi le vittime, no, di incidenti sul lavoro sono persone che sono morte prima di quanto madre natura avrebbe programmato per loro. Quindi nei modi spesso più cruenti e nei tempi che non erano i loro. Tiziana dice appunto, per esempio, ha citato che nella natura, che effettivamente è così, se c'è una nicchia lasciata libera, lasciata aperta, uno spazio vuoto, madre natura lo riempie. Quindi che sia riempita di appartenenti al mondo vegetale o al mondo animale, per la natura non esiste il vuoto, viene sempre, ogni spazio che in qualche modo si rende disponibile viene immediatamente occupato. Appunto, animali che hanno vagato per dei mesi, no, nel lockdown, hanno vagato anche per le strade cittadine. Quindi, se penso ai destini dell'uomo, Tiziana ne ha proposto un altro: come andrà a finire se siamo in regresso demografico? Finirà che l'uomo abbandonerà spazi e la natura si riapproprierà di questi spazi che per decenni, secoli, millenni l'uomo ha tolto alla natura stessa. Io percepisco questo. Effettivamente per la terra, per la natura, per il nostro mondo, l'uomo non è indispensabile, anzi, forse è quasi una malattia della terra, perché è una sorta di se uno pensa alla teoria di Gaia, tutta la Terra come un unico essere vivente, sì, ci sono delle cellule impazzite che si moltiplicano in questo, che sono moltiplicate negli ultimi secoli in modo abnorme e che immettono nel corpo di madre natura, della Terra, di Gaia, i veleni che potrebbero ucciderla. Ma forse mamma natura, appunto, se ne impippa, e sicuramente l'uomo deve, perché è così, sottostare alle regole che madre natura ha stabilito. Come andrà a finire? Riuscirà l'uomo a distruggere la natura o riuscirà la natura a superare questa malattia, questa forma quasi di neoplasia chiamata essere umano? Ti passo la palla.
Vedremo. Con questa curiosità e grande interesse soprattutto, salutiamo i nostri ascoltatori e ci diamo un buon arrivederci, speriamo, la prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.